mi incuriosiva la possibilità di verificare, dicendo anche subito non abbiamo fatto niente o meno, perché i tempi obiettivamente sono stati strettissimi. Se avete già qualche orientamento o avete iniziato a fare qualcosa, parlo ai fellow perché diciamo sono quelli che sono stati coinvolti direttamente in questa operazione, ma col tempo la cosa può arrivare per tutti, poi c'è, dopo un certo tempo uno può decidere di diventare fellow, insomma adesso tu sei appena arrivato, quindi non ti soggioghiamo. Come ha detto magari. No, mi interessava però vedere un po' se in ordine a quella bibliografia, a quel piano di studi triennale, avevate avuto modo di pensare come organizzarvi, perché quello lì è stato dato come un compito, non solamente come un'informazione. Nel senso che o noi arriviamo a mettere a punto, in parte ce lo stiamo già costruendo perché con tutte le cose che ci siamo detti, anche solo un ascolto, dico una parola brutta, passivo, immette nel nostro magazzino culturale una serie di informazioni di categorie. Però se c'è la possibilità invece di leggere e di studiare su alcuni libri che per noi sono stati formativi, ci creiamo un patrimonio comune, un alfabeto comune, come dicevamo anche a Roma, che ci consente di capirci fino in fondo, insomma, no? E di sapere anche alle spalle che razza di tradizione culturale ci ha offerto il pensiero cristiano, insomma, no? E questo è molto importante. Allora abbiamo preparato quel percorso di studi, mi piacerebbe di quando ci vediamo, verificare a che punto siamo, cioè se abbiamo pianificato un programma in termini di tempi o no, perché uno può anche dire no, io l'ho fatto, non ci ho neanche pensato, non mi è neanche venuto in mente o non ho più il tempo. Se no, intendo farlo o meno, perché è un compito assegnato ai fellow, non è di per sé facoltativo. Se sì, se ho pianificato dei tempi e se addirittura ho già iniziato ad affrontare un testo o mi sono dato delle scadenze, poi potranno essere rivedute man mano, perché gli eventi possono essere tali da costringere a rivederli. Però avere uno scambio di esperienze su questo tasto mi sembrerebbe utile ogni tanto fare, no? Se io sto leggendo questo, oppure sto cercando questo libro, non l'ho trovato, io tra l'altro vi farò vedere, poi se avete... Quindi intanto i fellow, abbiamo tutti l'accesso all'area fellow della scuola, della SISI. L'importante è quello, perché ogni tanto bisogna andarci dentro e vedere gli aggiornamenti che ci sono. Io tra l'altro ho messo anche un link all'area bolognese, per cui chi vuole può andarci. Non ho caricato tutto lì perché ci sono delle limitazioni, Michele ha messo delle limitazioni, poi anche perché i video sono molto ingombranti, quindi lo spazio sul mio sito ce l'ho, magari andare a comprare tutto. Adesso vedremo, ho messo un link e buonanotte, va nella nostra area. Okay. Mi piacerebbe, adesso io non l'ho ancora messo, magari anche il lavoro che stiamo facendo su forma informazione, mettere un link diretto, per adesso c'è il link in diretto, cioè tu arrivi all'area bolognese e lì trovi tutto quanto. Abbiamo appena iniziato. Mi piaceva sentire un po' sul tasto studi e bibliografia come... Io ho aggiunto, ho trovato parecchia roba, soprattutto in inglese, ho messo i PDF, sono disponibili là dentro. Però se anche voi trovate materiale che lì non c'è, di qualche libro free, insomma, no? Legalmente disponibile, o in PDF o in altro formato utilizzabile, me lo dite che lo possiamo caricare. A voi la parola. So che tu hai cominciato, quindi tu puoi dire qualcosa subito, sì, e stimolare tutti quanti.
Io ho iniziato a leggere i testi di Jolivet, che sono quelli appunto dal sito del SISRI, sono scaricabili, c'è già il PDF, quindi se volete sono quelli un attimo più accessibili a livello proprio pratico. Per me è stata una piacevole scoperta, perché è un autore che non conosco proprio affatto.
Sì, sono autori, tenete conto, sono autori della prima metà del Novecento, esatto. Cioè i vecchi studiosi di filosofia atomista, scolastica.
Esatto.
Che si trovano che più da nessuna parte, si trovano in certe biblioteche, diciamo, nell'area cattolica, anche informatiche, scaricabili gratuitamente, senza... se non nelle biblioteche ecclesiastiche ci sono, cioè San Domenico, c'è cioè in carta.
No, è una piacevole scoperta perché comunque questi autori del neotomismo dei primi del Novecento o si chiamano Maritain o Gilson, che sono i grandi nomi, gli altri, come dire, per noi filosofi, per il senso comune è gente da scartare, no? Nel senso comune nostro erano, vabbè, questi pretoni che scrivevano questi tomi di filosofia arcaica
per
i seminaristi, ma è roba che non...
superata.
Esatto, superata. In realtà io questo testo lo sto trovando molto interessante perché è scritto bene, chiaro, e se volete l'unico problema è chi ha creato il file, doveva esserci un problema nella conversione, non ci sono le parole accentate, ma uno riesce a capire tutte le parole, non c'è problema. Non, nessuna parola però è ferma.
Io ho preso i PDF come c'erano, ovviamente le codifiche non erano rispondenti.
Però si capisce. Quindi è un'ottima lettura, e anzi mi viene in mente, siccome la parte adesso che sto leggendo, il volume primo della Metafisica, è tutto di critica della conoscenza, e non è neanche semplicissimo, ha una sua tecnicità. Comunque, se voi vi approcciate questi testi qui, se cominciate ad avere domande, questioni, su queste cose qua io posso fare anche degli interventi, qualcosa di chiarificatore, fare anche delle piccole lezioncine come hai fatto tu sulle comete, qualcosa si può fare, perché sono cose belle, insomma.
Sì, poi tu come filosofo ci puoi aiutare in questo senso, perché gli scientifici hanno meno padronanza. Certamente il testo dello Jolivet, cioè io ho trovato quello, ho dovuto mettere quello in PDF, è corposo, cioè Metafisica sono due volumi, cioè io poi l'ho dovuto dire in parecchie sezioni perché ho il limite di caricare solo okay. 2 mega. Altri testi sono un pochino più belli, cioè se uno prende volumetti della Sofia Vanni Rovini, sono 3 volumettini così, cioè quelli però per introdursi possono già andare bene, per non soffocare in qualcosa di mastodontico. Ecco. Poi lì ne sono stati indicati anche altri, però non ho trovato disponibile né il PDF né altri formati. Esiste anche la carta, però bisogna che vi diate da fare voi, cioè io ho fatto anche più di quello che dovevo, nel senso che l'ho fatto perché l'esperienza mi consente di trovare la roba più facilmente, forse che a uno di età più giovane che non conosce alcuni canali, diciamo. Però il resto bisognerebbe che vi deste da fare un po' anche voi, perché l'epoca di fa tutto papà deve cominciare a finire, perché altrimenti, anche perché papà è diventato nonno ormai, quindi...
Non eri lo zio tu. Eri lo zio. Dicevi all'ultimo incontro.
L'ho detto per non offendere Don Giuseppe, che se più o meno siamo lì come età.
Anche questo verrà tolto dalla registrazione.
No, non è offensivo, anzi, complimentoso.
È così, insomma.
Quindi tu adesso hai messo sotto la Metafisica e ti sì, dà anche un po' di tempo perché sono tosto.
Sì, però è molto, molto buono anche per i nostri discorsi di ricerca insieme, comunque la Metafisica di cui parla Jolivet è una metafisica che riprende da tutta la tradizione di Aristotele e Tommaso, quindi come base... Sì. Bene anche per le riflessioni sull'ontologia formale.
Questo sicuramente c'è.
Per me è un ottimo ripasso, anche una chiarificazione di alcuni concetti, perché ovviamente queste cose in università si fanno da un punto di vista eminentemente storico, di storia delle idee, ma non si fa una filosofia sistematica. Certo. No? E questi autori qui hanno preso di essere sistematici, loro ti propongono un sistema.
Cioè, è interessante questo qui, perché pensate se noi oggi, invece di fare fisica, facessimo storia della fisica. La filosofia è da decenni a questo livello, non fa più un sistema filosofico. Cioè, uno dice, va bene, io adesso sto facendo la fisica classica, poi dopo farò la relatività, farò la meccanica quantistica, poi l'elettrodinamica quantica, e poi farò, non so, le supersimmetrie, le stringhe, quello che volete. Questa è un sistema scientifico che è basato su una metodologia ben precisa e su una concezione della scienza. La filosofia, prima della crisi del neotomismo, era la stessa cosa. Cioè, la filosofia aristotelico-tomista era un sistema come la meccanica classica, per modo di dire. Era tutto un impianto coerente. Nel momento in cui sono andate in crisi alcune cose, immaginate che nel momento in cui fosse andata in crisi la meccanica classica, la meccanica newtoniana, si fosse detto non esiste più una meccanica, facciamo storia della fisica. Per cui dice, va bene, Newton ha detto questo, la teoria dell'impetus diceva quest'altro, poi Einstein ha detto questo, e sono tutti sullo stesso piano. Uno sceglie quello che vuole. Cioè, la scientificità è finita in un quadro del genere. Ecco, la filosofia ha patito questa situazione finché non si arriva a ricostruire. Per questo noi, con basi scientifiche, delle domande della scienza, ci stiamo riaccostando alla ricostruzione di un sistema anche filosofico, che naturalmente non lo vedremo neanche noi da morti, ma di per sé l'esigenza è questa qui, che è quella che poi anche in antichità ha dato vita alla metafisica. È chiaro che la filosofia è un po' più difficile, perché la filosofia non è un calcolo come la matematica, però il metodo dimostrativo e la logica e il sillogismo funzionano ancora, quindi si tratta di fare questo lavoro. Ecco, non so voi altri come siete messi, lui lo vedo un po'.
Mi sono nato,
il retorno ne può più, si è alzato prima del gallo questa mattina. E non so, sì, sei rimasto solo tu come vittima.
No, io effettivamente non ho ancora iniziato questa fase di studio. E comunque sì, inizierò a breve. Io mi ero dato come scadenza dicembre. Ora la settimana prossima dovrò presentare il mio lavoro annuale come dottorando, quindi non ho avuto molto tempo, però sì, cioè capisco che è un impegno da assolutamente mantenere. Pensavo magari di concentrare questi momenti di studio in momenti particolari dell'anno, cioè anziché dedicare, voglio dire, mezz'ora tutti i giorni, io preferisco trovare dei momenti nell'anno, ad esempio le vacanze natalizie, le vacanze estive, e di fare una full immersion, perché per il mio modo, ecco, di concentrarmi, che di studiare, io preferisco questo sistema.
Certo.
Comunque sì, adesso a dicembre, magari nelle vacanze natalizie, inizierò, volevo iniziare con un testo agile, magari non con...
No, tipo l'introduzione alla filosofia di Maritain, quello per esempio, non si trova il PDF, però magari se tu vai su un seminario, in una facoltà, cioè in un istituto ecclesiastico un po' classico, tra le biblioteche li trovi questi testi qui, e forse anche in qualche remanente, da qualche parte, qualcosa forse si trova.
Ma non li hanno lì? Io quello lì l'ho trovato da comprare nuovo, quindi... Ah.
Sì, anche con eBay, quelle robe lì si trovano, con un po' di pazienza si trovano, te li mandano.
Sì, sì, no, questo non è un problema, cioè a livello cartaceo a Padova c'è la biblioteca di Santa Giustina.
Santa Giustina è quasi tutta liturgia però.
Esatto, però hanno un sacco di testi, anche... io vedevo che molti dei testi
ci sono, perché un tempo li avevano tutte le biblioteche ecclesiastiche, queste cose di filosofia, quindi... Sì. Va bene, era solo un assaggio, tanto per avere un'idea di... A livello di ricerca, come siamo messi?
Di ricerca anche... interdisciplinare?
Sì, ricerca interdisciplinare, sia personale che insieme ad altri, cioè o comunque cosa state facendo anche a livello di ricerca scientifica professionale, per carità, cioè possiamo parlare di tutto, non è che quello che c'è in cantiere è giusto anche potercelo dire.
Sì, a livello di ricerca interdisciplinare, al di là di questo progetto del sondaggio, in questo momento non sto portando avanti altro. Per il prossimo workshop non ho ancora pensato a cosa fare. Potrebbe essere semplicemente, diciamo, i risultati di questo sondaggio. Cioè, sì. Magari poi ne riparliamo. Comunque, già in questo progetto di sondaggio dovrò scrivere a breve l'articolo da pubblicare, quindi già questo mi porterà via
un po'
di tempo. A livello di ricerca scientifica, io appunto ho ancora un anno di dottorato, mi occupo, come già vi ho detto, di cosmologia osservativa, formazione ed evoluzione delle galassie e quindi e per un altro anno mi occuperò di questo, spettroscopia infrarossa in particolare.
Cioè, abbastanza.
Ah, poi sì, ho da poco vinto questa borsa CUC del Centro Universitario Cattolico, che è una cosa, una realtà bella che suggerisco, ne parlavo anche prima con Luca, è un'opportunità importante per chi appunto vuole rimanere agganciato con il mondo accademico e magari non ha vinto il dottorato, è in una fase di complicata a livello economico e basta.
Quella ti lascia il libero campo a livello di ricerca,
sì.
Non ha
tempo. Sì, allora dico due parole su questo. È una cosa molto bella perché in pratica il Centro Universitario Cattolico, che è un istituto della CEI, finanzia ogni anno 21 borse di studio, 21 distribuite fra tutte le discipline umanistiche, scientifiche, quindi si va da storia dell'arte a fisica, letteratura, eccetera, eccetera. E praticamente tu devi portare avanti un progetto, ad esempio io che già porto avanti il progetto di dottorato non devo fare nient'altro, quindi porto avanti il mio progetto di dottorato, alla fine di ogni anno richiedono semplicemente una presentazione del lavoro svolto. È una borsa di studio di un valore economico non altissimo, perché sono 6.000 euro all'anno, lordi, per 3 anni però. La cosa buona è che è cumulabile con qualsiasi altra borsa, quindi sono soldi buoni che non richiedono niente in più di quello che già si sta facendo. Oppure se uno non sta portando avanti un progetto di ricerca, magari non sta facendo il dottorato, è un buon modo per rimanere agganciato con il mondo accademico, cioè perché appunto il mondo accademico è un mondo in cui da quando esci poi hai difficoltà a rientrare, quindi comunque rimanere agganciato, dedicare magari un paio di giorni alla settimana ad un progetto di ricerca può essere un buon modo per rimanere appunto all'interno di quel mondo.
Ma i requisiti per la borsa?
Allora, praticamente finanziano cattolici, infatti nella documentazione da presentare c'è anche una presentazione ecclesiastica del proprio vescovo, è una cosa semplice, no? Che fanno così d'ufficio, però dovrebbe garantire che il candidato è cattolico. Requisiti, c'è un requisito economico, cioè la persona non deve avere un reddito personale superiore a, mi sembra, 17.000 euro all'anno. Non stanno a controllare la dichiarazione dei redditi, però anche a livello di tassazione, se uno guadagna 30.000 euro all'anno, aggiungendo questa borsa di studio che è dichiarare, comunque se ne andrebbe via quasi tutte le tasse. Quindi è rivolta appunto ai giovani cattolici laureati, quindi con la laurea specialistica o magistrale, che vogliono continuare a fare ricerca, ma che si trova in una situazione di difficoltà economica, o non hanno vinto il dottorato o hanno vinto il dottorato senza borsa. Bisogna presentare un progetto di ricerca con un professore che deve essere all'interno di un'università che ti farà da supervisore, e non viene richiesto niente di particolare, solo di portare avanti questo progetto, alla fine di ogni anno di presentare i risultati e poi quasi in automatico viene appunto rinnovato il contratto per l'anno successivo e per quello successivo ancora. Sono appunto borse abbastanza modeste, ma dato che sono per 3 anni, dato che sono cumulabili con altre borse, sono occasioni ecco più aiute. E appunto il lavoro richiesto è irrisorio. Ripeto, se uno già fa il dottorato non deve fare nulla di più del dottorato. Al di là di questa borsa poi è un modo di conoscere altre persone, conoscere realtà come quella della CEI, poi altri benefits. Ad esempio quest'anno noi borsisti faremo un viaggio in Terra Santa di una settimana pagato dalla CEI. Quindi sì, cioè è un'ottima cosa. E già 5 della scuola Sisri hanno questa borsa Cook, oltre a me Miriam, Mirko e Francesca, più Pietro Cerrone.
Ah, da Polonia?
Sì, perché praticamente il progetto lo si presenta in un'università italiana, con un professore di un'università italiana.
Perché lui era a Torino per dire, okay. L'aveva già fatta.
Però sono estremamente elastici, uno anche se poi trova una posizione all'estero, porta avanti la sua ricerca. Cioè, questa realtà della scuola Cook era nata attorno, mi sembra, agli anni 50-60, in un periodo storico in cui ci dicevano per una persona cattolica fare carriera nelle università italiane era difficile perché il fatto di essere cattolico era un ostacolo perché c'era una certa egemonia culturale, politica, diciamo, di una certa sinistra.
E c'è tuttora.
E quindi alcuni che volevano fare carriera avevano difficoltà e invece la CEI, finanziando la sua ricerca, gli permetteva di rimanere per un po' di tempo all'interno dell'università sperando che in quel tempo riuscisse a trovare la sua strada, ad affermarsi e a ottenere un posto.
Altre cose da dire?
Allora, io ho terminato qualche mese fa una biografia che avevo iniziato su Schiaparelli, l'abbiamo anche messa sul sito. E poi ne ho pronta quasi un'altra su Pasteur e
ti ha dato un articolo,
mi ha dato del materiale che aveva già raccolto, c'era sì un articolo tuo anche
no, perché ho fatto una relazione 2 anni fa su Pasteur e quella relazione è l'articolo.
Ah, ok, sì, non so se sia l'articolo o la relazione.
No, è l'articolo, lo
ho dato. Ok. E poi mi aveva proposto anche un'altra biografia su un'astronoma, Miss Levitt, che però farò un po' più avanti perché voglio preparare per il workshop un lavoro su Gaudì che mi è piaciuto molto perché ho assistito l'estate scorsa ad una conferenza a Padova e mi sono innamorata del personaggio e della sua visione del mondo, dell'architettura della Sagrada Famiglia, eccetera. E poi scriverò un articolo su un giornale di astronomia, si chiama proprio Giornale di Astronomia, sempre relativo alle comete, bene o male è lo stesso argomento di cui vi ho parlato oggi, implementato con la cometa, cioè è già visibile adesso, e poi basta perché
abbastanza.
Sì. Sì, poi le mie robette così personali più farfalline le chiamo io, le porto avanti con ancora più difficoltà perché non ho molto tempo, quindi intanto queste scadenze tra virgolette da rispettare, quindi mi concentro su queste, poi insomma vediamo cosa viene fuori. Tipo settimana prossima andrò ad assistere a un seminario su Caravaggio perché è una cosa che a me piace molto, però anche lì non riesco a gestire più di un incontro perché poi non riesco ad aver tempo, però insomma questi piccoli spiragli mi sono delle boccate di ossigeno per me, perché almeno mi fanno capire che oltre magari la vita quotidiana di tutti i giorni, lo stress eccetera, io voglio di più, mi tengono ancorata. Ecco, basta.
Scusa, sì. Quando hai detto lo stress, Luca guardava me.
No, sì, il marito. Ti ho guardato quando hai detto la vita quotidiana.
Io quando ho detto voglio di più, dico più di
vedere. Quindi tutti ti guardano, insomma. Ecco.
La vita quotidiana di valore, dai.
Io sul consiglio di Don Giuseppe ho iniziato a leggere il libro di Francis Collins, The Language of God. Francis Collins è uno dei principali coordinatori del progetto Genoma Umano,
sì.
Che ha scritto questo libro, uno scienziato presenta evidenze per il credere, per la fede. Ho appena iniziato, non penso che esista una recensione di questo libro sul sito, posso pensare di, una volta letto, di...
C'è un motore di ricerca, dai un'occhiata dove lo trovi.
Una recensione.
Che a me non sembra, però, sai, l'evoluzione è stata ampia. Bene.
No, allora io un po' di cose in ballo, allora per il workshop...
Segno 50 una bella.
Ho cercato di vedere di mezzo. Allora, per il workshop stavo pensando a qualcosa sulle nanoscienze, in particolare sull'effetto loto. Vediamo adesso, perché è molto interessante. E appunto con l'autorizzazione volevo portare una pianta di loto, far spipettare a tutti l'acqua sul... Vediamo, no, io lo faccio.
Non è che ti muore in viaggio.
Ma no, lo prendano adesso. Adesso ma ci
organizzo a Roma.
Esatto, mi organizzo però. No, però sarebbe interessante che la gente ci mettesse.
Certo, certo.
Don Giuseppe, vabbè, io appunto sempre passo prima da te, poi.
Vedo Don Giuseppe.
Che vabbè, so come finisce.
Senti come una sperimentazione. Non è come un giochino così, ma come una sperimentazione.
Esatto, sperimentazione anche divertente. E poi, allora no, adesso capisco come... E poi appunto io volevo tenere anche i contatti un po' con la gente che ho conosciuto in Calabria, che lavora a Houston sulle nanotecnologie, e c'è uno scienziato cattolico che è vicepresidente del Methodist Hospital, cioè che è stato fondato dai metodisti, ma ormai i metodisti non ci sono più.
Sono estinti.
Una delle poche cose che sono riuscito a recuperare.
E quindi anche per tenere contatto con loro, magari una relazione sulle nanoscienze non sarebbe male. Poi volevo, per cui vediamo la prossima volta se ho prodotto qualcosa da farvi vedere. Poi volevo assolutamente farvi spiegare qualcosa sul mio amatissimo cardinale von Galen, quindi la questione dell'eutanasia e dell'eugenetica, riportandolo anche ai giorni d'oggi. Poi per la scuola, facendo una mostra con un centro culturale sul ruolo dei cattolici nella prima guerra mondiale. Ci hanno invitato Marconi, che in realtà non è cattolico, ma vabbè. E è interessante, e Marconi comunque è un personaggio molto molto interessante. Potremmo fare tutti una gita a Pontecchio Marconi, a vedere il museo Marconi vicino a Bologna. E magari appunto ho visto che c'è una biografia sul sito del DISP, però magari esce qualcosa di interessante, anche come dice Don Alberto, rispetto all'informazione. Mentre per il centro culturale serviva il ruolo del telegrafo durante la prima guerra mondiale.
Cioè l'informazione ha anche un aspetto relativo alle telecomunicazioni,
esatto.
Non c'è solo l'ontologia, ci sono vari aspetti, e questo può essere un filone da scoprire.
Poi con la scuola adesso che non c'entra, cioè io cerco di fare in scienze, cerco di fare un po' di etica, quindi con una classe vedremo il film Gattaca sulla genetica, per cui dovrò spiegare un po' di genetica. Con un'altra classe farò Tesla, io voglio fare un po' di storia della scienza con i ragazzi. E con un'altra classe forse iniziamo un progetto sul cervello, quindi magari riportiamo a vedere una mostra e vediamo se insomma,
Cervello sì. Nel senso di mente cervello o di cervello in senso?
No, cervello sia a livello
neurofisiologico.
Sì. C'è una mostra a Milano, mi hanno detto che è molto bella, però gli devo spiegare qualcosa sul cervello.
Beh.
E, quindi diciamo, sono partito con tre argomenti adesso. Cioè, già, cioè, esatto, già con la scuola mi sono tipo, ne ho aperti cinque diversi.
Certo.
E, no, su, mi era venuto in mente di fare anche a me Gaudì, poi, mm-hmm. però mi sa che adesso passerò le nanoscienze. Mm. E, le faccio per un anno, faccio una cosa scientifica, visto che ho fatto due strade della scienza, una pratica. E basta.
Bello. Ma io ne ho troppe da fare, ma da un certo punto di vista le, anche le scadenze un po' aiutano, anche se tra attività di cioè, appena vai in pensione ti si moltiplicano le cose. Perché ogni tanto qualcuno ti chiede qualcosa, insomma, bene o male devi farlo. Però sono contento di aver iniziato almeno con lui, estensibile a chi vorrà, il lavoro su forma e informazione, dove ho alle spalle comunque una buona parte, un libro, insomma, no? Un lavoro già fatto sul passaggio dalla teoria degli insiemi alla teoria degli enti, quindi il discorso di ontologia formale, naturalmente è tutto inventato da me, nel senso che le piste su cui si fa ontologia formale oggi sono anche di altra natura, logiche modali, eccetera. Io ho fatto un certo tipo di scelta perché volevo partire da cose accessibili a chi studia una materia scientifica, cioè le prime lezioni di matematica, di analisi che si fanno all'università ti forniscono gli elementi sufficienti per poter capire quel formalismo. Più dopo ci aggiungi tutti gli ampliamenti filosofici, quindi ho fatto una scelta anche didattica dal punto di vista comunicativo, cioè avrei potuto affrontare le cose con logiche modali, cose molto più complicate, che però sono confinate agli specialisti di logica. Invece se tu mi usi la teoria degli insiemi, la conoscono tutti quelli che fanno un minimo di studi scientifici, quindi quella è stata una scelta con pregi e limiti, però un libro è venuto fuori, già pubblicato in italiano e anche in inglese, non lo legge nessuno, ma c'è, insomma. E, però almeno ci lavoriamo insieme adesso su queste cose qui, perché poter avere una certa formalizzazione che ti porti anche ad alcune nozioni base che sono confrontabili con il sistema aristotelico-tomista, non sono inventate così, mi sembra un passo interessante anche per il discorso filosofico e scientifico. In particolare noi ci stiamo concentrando sulla tematica forma e informazione, cioè il confronto tra la nozione aristotelica di forma e la nozione di informazione che circola a vari livelli negli ambiti scientifici. È tutto da costruire, quindi vedremo se ci saranno sviluppi. Se ce ne fossero, sarebbe interessante poter cominciare a tentare di applicare una formalizzazione, o quella che ho fatto io, o un'altra perfettibile, a settori di scienze che ne hanno bisogno, dalla biologia alla complessità in generale. Là dove tu hai un formalismo puoi già imbastire anche una sorta di calcolo. Naturalmente non è scontato e non è ovvio, perché non tutto è computabile, soprattutto certe nozioni, però se tu l'hai formalizzata in simboli qualcosa riesci a fare, piuttosto che non avere in mano niente di formalizzato. L'altro versante su cui vorremmo discutere è il versante più genericamente della complessità, quindi da un lato la modellizzazione in strutture topologiche, quindi studiare anche un pochino di topologia, un po' di queste cose qua, l'aspetto della dinamica dei sistemi non lineari, insomma, quindi c'è un aspetto matematico e fisico-matematico. Adesso sto dando dei grandi titoli, ci sono dei libri anche molto impegnativi su questo, però cominciare a poterne discutere con qualcuno, perché normalmente tutti questi argomenti tu non hai nessuno con cui discuterne. E se noi almeno ci facciamo un linguaggio comune, e dove ci sono interessi anche un po' più specialistici di questo tipo in comune, cominciamo a interagire, creiamo una scuola, non so se mi spiego, cosa che all'università io ho avuto la possibilità di fare solo nei primi anni del post laurea, diciamo da, fino al 93, quindi almeno una decina d'anni, 10-15 anni l'ho potuto fare sull'ambito della propagazione non lineare, cose di questo tipo, che non era tanto la complessità, però diciamo metodologie fisico-matematiche. Poi con i concorsi ci si sparge in giro, dove arrivi hai gente che non fa questo tipo di cose, quindi perdi i contatti con la provenienza della città di cui sei partito e con quelli di arrivo, vai ai convegni, racconti le cose, rivedi le stesse facce da tutte le parti del mondo, ma non hai modo di lavorarci con continuità, quindi vai avanti da solo. Questa è una grossa penalizzazione nelle università italiane che abbiamo avuto noi, insomma, almeno nella mia generazione. E quindi qui ce ne sarebbe già abbastanza con le ricerche. In mezzo metteteci l'attività didattica, il corso di teologia fondamentale, adesso devo preparare due corsi di filosofia della natura e filosofia della scienza che non ho ancora cominciato, dovrei scrivere due volumi, avevo già in mente l'impianto. Cioè, poi dopo ti telefona quello e dice mi fai una cosa, la meditazione al gruppo X, e non gli puoi dire di no, siamo qui a Bologna, e quell'altro dice mi fai la lezione al corso di dottrina sociale, come fai a dirgli di no? Cioè, tra l'altro sono persone coinvolte con l'istituto da cui riceviamo anche qualche aiuto, per cui c'è anche un po' di buona politica. Cioè, alla fine il tempo è quello che è, c'è da andare a Roma continuamente, da spostarsi, quindi uno Dio dove può, però l'entusiasmo c'è e quindi lo si fa con spinta, tanto più se ce ne mettete anche voi di spinta, perché se voi frenate diventa ancora più faticoso.
Va bene. Ma mi è venuta, non so, sì, una cosa, perché prima parlavamo delle persone che sono all'estero.
Sì.
No, mia domanda, non so se...
Se voi mi aiutaste a tenere i contatti e seguirle, ci aiutaste, perché anche Don Giuseppe sta imparando Skype, sta chiamando a destra e a sinistra, però se ci aiutiamo
no, infatti, è meglio. No, infatti sto così... vabbè, magari adesso non so quanti siano all'estero, sono tanti, tipo sei.
Dì.
Cioè, come se ci fosse così idealmente uno che come... ruolo all'interno della scuola, cioè fa da
coordinatore degli esteri,
cioè gli esteri,
degli esteri. gli esteri.
Cioè gli esteri passano tutti da lui, capito?
No, io non so da fa.
Capito? Cioè che gli esteri passano da lui, cioè qualsiasi richiesta hanno a livello economico, sociale. No, scherzo.
Sì, no, la cosa è tutta da imbastire, nel senso che fino adesso i rapporti che ci sono stati tenuti direttamente da Don Giuseppe e dal sottoscritto quando ce la facevamo a farlo. E quindi tendenzialmente i punti di riferimento siamo noi, insomma, principalmente Don Giuseppe, perché la maggioranza di loro è conosciuta da lui, io alcuni non li conosco neanche personalmente, altri li ho conosciuti, ci si scrive di quando in quando, ma lì c'è solo da avere l'iniziativa, perché in genere loro non sono abituati a tenere i contatti con noi, anche perché alcuni di loro già non sono stati con noi pochi mesi, poi sono partiti, quindi non si è creato ancora, non sono partecipi della storia, se non vanno a vedere sul sito, se non seguono, non hanno altro da fare, però ci sono, contatti ne abbiamo tenuti. Allora, se magari il discorso lo allarghiamo, nel senso che anche alcuni di voi prendono l'iniziativa di scrivergli, presentandosi, dicendo chi sono, che cosa fanno e che hanno saputo della loro esistenza e vorrebbero sapere qualcosa di più, interagire, questo aiuta, perché non vedono solo una persona o due ogni tanto, ma cominciano ad accorgersi che esiste una realtà più ampia, e questo è importante.
Ma non sono tutti della scuola, però, cioè della scuola sono...
Alcuni sono fellow, almeno nominalmente, perché poi dare un'adesione così a distanza non è sempre facile, magari quando vengono in Italia ci vengono anche a trovare, ma non c'è una continuità di scambi più di tanto, perché il tempo...
C'è Grasselli?
C'è Grasselli a Chicago, lui è partito ancora ai primi tempi, quindi, però adesso lui ha risposto subito alla lettera internazionale, dice che aveva pensato di fare qualcosa là, adesso finché io non lo contatto, forse anche Don Giuseppe l'ha contattato. Lui a Chicago, ci avrà almeno un altro anno o due da fare lì. Poi c'è Vincenzo e sua moglie che sono a Ulma, loro ogni tanto ci scrivono, però, come dire, la lettera che io ho mandato è stata la prima proposta, è simile a quella che ho mandato a voi, no? Di creare dei gruppi, è stata la prima proposta che poteva riguardare quello che si potesse fare là, non limitandosi a fare il proprio lavoro e basta, ecco, ma perché anche noi non le cose sono maturate un po' alla volta, non è che la scuola è nata da così come un fungo. Quindi bisogna stimolare queste cose e anche e soprattutto tenere contatti, raccontare quello che stiamo facendo. Diversi di loro hanno anche accesso al lavoro che facciamo qua, però sai, se tu non partecipi mai a una cosa, che ti venga in mente di andare a vedere il link, io non ho riscontri, anche perché magari qualcuno lo fa, però poi non lo veniamo a sapere, quindi c'è questa difficoltà dovuta alle distanze. Se non ci si informa reciprocamente, spesso non si sa cosa succede. In questo senso è giusto la tua idea di dire prendiamo i contatti, in ogni caso magari scrivendo a me e a Don Giuseppe chiedendo se non avete già gli indirizzi di queste persone, potete prendere iniziative. Poi, quando ci vediamo, ci riferiamo a quello che sta succedendo. Poi abbiamo Cerrone che è a Varsavia, con l'attesa e la speranza di andare fino in America anche lui. Poi abbiamo, ecco, Daniel è quello che vediamo più spesso, perché lui da Innsbruck viene ai ritiri, viene ai cosi. Vabbè, lui è un genio solitario, magari è difficile, il mondo tedesco forse fa più fatica a coagulare delle amicizie, non lo so, però insomma anche lui può essere stimolato, è uno che ci sta sul serio. Poi abbiamo un altro sparso a Tokyo, che è Casolino, che è apparso 2 anni fa, adesso io gli ho scritto una lettera un po' minatoria, vedere se risponde. Di solito a me ha sempre risposto, Giuseppe non gli ha risposto ultimamente, adesso non so se risponde a me, perché anche lì sarebbe bello, anche capisco che in Giappone è pazzesco pensare di mettersi a studiare delle cose come queste, ha tutta un'altra mentalità, tutta un'altra cosa, però
la scienza può essere...
La scienza è scienza, è un elemento comune, cioè vedi, i giapponesi hanno fior di fisici, hanno fior di personaggi che hanno lavorato in teoria quantistica dei campi, cioè voglio dire da Yukawa in avanti, Nambu, tutta la teoria delle stringhe, cioè voglio dire è nata là, non è che va bene, la gente che stava poi in America, ma comunque, quindi non è che non ci siano queste basi. Io tra l'altro ho anche uno della parrocchia qui di Bologna che lavora a Tokyo, lui viene a messa da me a mezzogiorno, ma lui sta a Tokyo.
Questo
dice, io mi metto in aereo di notte, dormo e arrivo. Tutto un tipo stranissimo. E questo non è uno scienziato, è uno più grande, però ha voluto gli indirizzi e le cose, non so se si siano messi in contatto, cosa sia successo, se siano conosciuti.
Gliel'ho sguinzagliato dietro.
Adesso vedremo che cosa succede. Va bene.
Io volevo dire una parola sul corso di Don Alberto, di cui ci sono
all'Istituto del Talismano.
Sul corso di Scienza e Fede, nel senso che io ho iniziato ad ascoltare le lezioni. Può essere perché per chi da qualche anno frequenta la scuola Sisri siano cose note, arcinote e stranote.
Fino a un certo punto.
Secondo me ha due pregi. Intanto per uno che si approccia per la prima volta alla scuola Sisri può essere una strada privilegiata per acquisire una visione, diciamo, di cosa bolle in pentola, molto più in fretta che non leggendosi 5-10 libri come ingresso. E poi anche per chi è già detto da un po', secondo me la cosa utile è che ti dà la visione d'insieme, che le singole conferenze, i singoli incontri non ti danno e devi poi costruirtela tu. Per cui io per me lo sto trovando molto utile, secondo me può essere utile anche per...
Quello sul mio sito adesso è accessibile liberamente, l'anno scorso avevo voluto mettere una password di accesso per gli iscritti al corso, adesso siccome la cosa è esaurita e la quota di iscrizione è irrisoria, quindi serviva giusto a pagare la luce e il riscaldamento, ma le pulizie, non è che ho deciso di metterlo libero, quello sono 24 ore di lezione, cioè un semestre intero, un semestre che ho fatto una fatica enorme a fare l'anno scorso come energie. Diverse cose ve le ho fatte anche qui, le ho ripetute perché qui noi possiamo discuterle. Là c'è una panoramica forse più continuativa, adesso quest'anno devo continuare, poi ho coinvolto anche loro due a fare due lezioni per uno.
Quello che potrebbe essere utile mettere in rete è un indice dettagliato di tutto il corso, perché così uno in ogni punto della
uscirà della conferenza... un libro a febbraio.
Basta.
Perché me l'hanno chiesto a Roma e l'avevo già preparato, siccome bene o male dappertutto le cose che io lancio in giro sono quelle, non è che io tutte le volte devo inventare cose nuove, e quindi oltre a esserci già Le scienze della pianeta della razionalità, quel librettino di Cantagalli dove diversi contenuti ci sono già, questo qua sarà un po' più ampio e contiene sostanzialmente tutto quello che c'è in quel corso lì, quello uscirà a febbraio. E con Gagliardi, questo tizio che ha scritto prima, che sta coordinando una manualistica di teologia per...
Sì, il vantaggio di questo è che essendo anche registrazione solo audio, uno può ascoltarsene anche andando in giro, quando...
Sì, ho messo le due opzioni proprio per facilitare anche questo, anche se vedere le schermate ovviamente è più utile, comunque può essere... Dio, tutto è lasciato alla disponibilità di tempo e alla buona volontà. Diverse cose ce le siamo dette anche qui, non è che anche in maniera forse più approfondita. Lì c'è una panoramica più continuativa, indubbiamente, per cui io in genere quando faccio una cosa cerco di sfruttarla su più campi possibili, nel senso che già fai la fatica di farla, può servire su uno spettro ampio. Quindi è il metodo di Sant'Alberto, che quando andava in giro per dovere ne approfittava per fare anche cose di interesse.